quando accendo il putegè. Anche l'incontro è differente. La brace attizza, il tubo tira, il forno sale e il tavolo tarlato se ne va. Ha un suo stile il putegè. Antico svizzero elefante. Stendo i calzini, faccio il minestrone, il tè, castagne, china calda e vin brûlé. Accendo il putage.
Benvenuti e benvenute a Putage, il clima programma più accogliente. Un po' di prova microfoni, si sente? Io non mi sento bene in cuffia, quindi
un po' bassino.
Togliamo un po' i microfoni così in diretta, e anche perché dai, questa è, possiamo dirlo, la nostra prima puntata di Putagè su Blackout, in cui siamo i fonici di noi stessi, non abbiamo nessun aiuto, quindi siate clementi se c'è qualche errore, segnalatecelo ovviamente sui canali della radio. Il numero di telefono è 346-667-3263. Forse non funziona WhatsApp, mi stavano dicendo, potete scriverci su Telegram in questo caso,
e ma penso anche su WhatsApp comunque.
Ma provate, esatto, adesso proviamo ad aprire tutto. E niente, questo è Putagè, il programma che non stufa. Siamo contenti di essere sulle libere frequenze di Radio Blackout per la prima puntata di Putagè di questo 2026, e siamo contenti anche perché anche per questa puntata siamo riusciremo a portarvi una rubrica via l'altra, come ci piace fare, ma soprattutto ospiti molto interessanti. E noi, come abbiamo detto, questo è il numero di Radio Blackout a cui contattarci. Ovviamente abbiamo anche dei canali social se volete cercarci lì, e ovviamente ai microfoni ci siamo io, che sono Gianni,
e io che sono Riccio, ma come sapete da quest'anno è con noi fissa dopo tante supplenze anche Radio Spallasol, la voce della generazione Z ormai.
Hola. Si sente la voce della generazione Z troppo bassa, però questo già vuol dire
metaforico,
tanto.
Metaforico.
Infatti. Bene, sì, sono contenta di essere diventata di ruolo, incredibile, almeno qua.
sì, diceva Gianni, ci potete scrivere, se vediamo se funziona durante la puntata, al 346-667-3263. Il meglio su Telegram, dice Gianni, perché c'è qualche problema con WhatsApp, o anche i cari vecchi SMS vanno sempre bene, e invece pare che non funzioni neanche il fisso, quindi
sì, cioè, sono un po' di problemi per contattarci, ma comunque in qualche modo di sicuro lo trovate.
Dai, SMS, allora torniamo alle origini.
Esatto, dedicato a Lucio questo SMS.
Lucio, scrivici un SMS.
Bene, quindi diciamo oggi anche tanti ospiti, tante rubriche, tanta musica. Potete, come diceva Gianni, seguirci in vari modi e anche avere, insomma, addirittura l'alarm quando inizia Putagè, che finisce nello spam direttamente, ma
così la gente ogni tanto controlla lo spam e si ricorda delle puntate che deve,
esatto,
riascoltare.
E tutti i vecchi podcast li trovate ovviamente sul sito di Radio Blackout, ma se volete ascoltare anche quelli più vecchi trovate tutto da www.putagè.net. Arrivano i primi messaggi. Alex dice: dai e putagini, sono nel traffico ma arrivo presto a casa, a tra poco, caldi come l'inverno belga. Quindi pochissimo.
Molto poco caldi. No, vabbè, noi siamo Putagè, che quindi per chi non ci ascolta da Torino è una sorta di stufa, quindi cercheremo comunque di riscaldare un po' questa domenica Intanto arrivano ospiti qua in sede, quindi tutto sta procedendo per il verso giusto.
Esatto, allora inizio dell'anno, la prima puntata dell'anno per Putagè di questo 2026, che è iniziato malissimo.
È iniziato, diciamo, così.
Esatto, e quindi viste le cattive notizie che arrivano un po' da tutte le parti in questo momento, soprattutto dagli Stati Uniti, Radio Spallasola ha scovato questa canzone contro l'ICE, che ormai sono praticamente le squadracce di Trump.
Infatti, per chi piace la musica latina, questa è una bellissima canzone del Dembow, quindi si può iniziare a ballare questa domenica fredda.
È l'unico llanero che canta Dembow, mamá. Dímelo Luzzo, Donald Trump, yo no quiero que tú me deportes, yo solo quiero papel y me sellen el pasaporte. Te prometo que trabajo y me presento en todas las cortes, ando en busca de una gringa para casarme aquí en el norte. Un aporte que brindo para la nación, lo primero fue la cita que me hizo migración. Sigo normas, sigo leyes, chambeo la construcción, lo menos que me merezco es una deportación. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, y que sea los inmigrantes y no a la deportación. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, solo quiero estadía, ando en busca del melón.
Donald Trump, no me deportes, te vas a poner con esa, cuando solamente quiero llevar comida a la mesa. Te prometo que no fumo, que no tomo más cerveza.
No creo.
No mentir un poquitico, eso no pesa. Dame solo un par de meses pa' mango una americana. Yo te doy par de cachapas y la receta de la tisana. Pago biles, pago renta, pago impuestos por semana. Lo único que nunca pago ni pagaré es una gana.
Me vine por el Darién y no me comieron los jaguares. Peleé con los cocodrilos, escapé de los militares. Ahora tú me vienes a sacar, vienes con ese azar. No tengo ni punche Betty, quería comprar un McLaren.
Pasé 10 países, en México comí tortilla. Desayuno, almuerzo y cena, taco y torta, que ladilla. Aquí como 5 meses echando pala y escaldilla. Y ahora tengo que estar activo con la migra si me pilla.
Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Di que sea los emigrantes y no a la deportación.
Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Yo solo quiero estar guiando busca del melón.
Donald Trump, gracias por aprobarme la visa. Andaba como el pirulín, un pantalón, una camisa. La fe nunca la perdí, siempre mantuve mi sonrisa. Ahora que estoy aquí, cuando me vayas pa' grabar con visa, dando más coñazos que cuatro maricos emparrandados. Quiero que se pegue un tema para ya no vivir alquilado. 15 días en Orlando, por allá anduve arrimado. Un pana me pidió 200 y terminé, fue bien robado. Pagué por la novatada, pero me puse pa'l peo. Se pegó roba Mario y es que empezó el lacreo. Llegué para tu candela, me piden foto y video. Me di cuenta que lo que me estaba era pegando feo. Por Miami, volado en el MG. Todos los sapos que los maman por acá ya ni se ven ni los conocen. Le falta mucho para brincar el charco. Serían parte de la historia, pero brincaron el barco.
Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Di que sea los emigrantes y no a la deportación. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Yo solo quiero estar guiando busca del melón.
Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Di que sea los inmigrantes y no a la deportación. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump. Yo solo quiero estar guiando en busca del melón.
Me presento, soy un venezolano. Ando en busca del progreso como muchos de mis hermanos. Pase selva, 10 países. Hice caminando bien temprano, extrañando a mi familia por un sueño americano. Un mensaje para todos mis amigos que se encuentran en la lucha dentro de Estados Unidos. Hagan plata honradamente y no se queden dormidos. Y por más que sea difícil, no hagan acto delictivo. Bendecido en cada situación. En la mañana bien temprano vendo arepa y pabellón. En la tarde gelatina, en la noche patacón. Si no hay chamba se resuelve, todo tiene solución. Mucha fe para mis amigos que están en México ahorita, porque yo sé que se siente que ya todo se complica. Dios guía a Donald Trump para que no elimine la cita. Hay millones de personas que en verdad la necesitan. Soy la voz de los latinos y yo quiero esta canción directo a la Casa Blanca junto a su organización. Residencia a los migrantes que le ponen corazón, trabajando con orgullo para tener aprobación.
Ay, ay, ay. Oye, la que Donald Trump. Enfócame la vaina, Donald. Ando por aquí con Luxor y no el supermercado. Con el único llanero que canta de todo menos llanera. Háblale claro, Renny Wall. Oye, oye, Dios mío. ¿Qué es eso? Avisito, cambio de gobierno. Donald Trump, por favor. Vamos a querernos.
El único llanero que canta Dembow. Mamacuevo. Dímelo, Davidcito. Dímelo, Luxor. Dímelo, Renny. Este junte lo hizo Renny. Y si tuviera no name, ustedes no pegan.
Es el Luxor Master. Los casi locos. Dímelo, Vido. Dímelo, Fontalvo.
Nos fuimos mundial.
Dinastía Record.
Esta vez produce On The Pix.
Putagè, il programma che non stufa qua sulle libere frequenze di Radio Blackout. E abbiamo, come dicevamo, per la prima volta ci stiamo gestendo
la parte della regia, e ovviamente non funziona il telefono che siamo abituati a usare.
Tea, ci senti?
Io vi sento forti e chiare.
Bene, bene, bene. Ce l'abbiamo fatta, grazie. Allora presentiamo la rubrica, che è una delle rubriche storiche di Putagé. Si chiama Poesia al telefono e, come diciamo sempre, è il nostro guanto di sfida a Radio 3, perché non solo Radio 3 può fare contenuti culturali, ma anche Radio Blackout. E quindi noi addirittura rilanciamo la lettura di poesie ad alta voce in giro per il mondo.
Esatto, non mi sembra che si senta neanche su Radio 3 tutto questo.
No,
quindi...
infatti.
Nemmeno lì.
La voce che sentite, che ci abbiamo messo un po' a farvi sentire, ma probabilmente chi ascolta Radio Blackout già la conosce, perché è una delle voci di Matix Flow, il programma che va in onda il venerdì nel tardo pomeriggio su Blackout, ed è Tea. Ciao Tea.
Ciao a tutte. Felice di essere a questi microfoni anche in orari e giorni diversi dall'abitudine.
Esatto.
Molto bello essere qui.
Come funziona questa rubrica? Semplicemente, come abbiamo detto, chiediamo di leggere una poesia dal luogo in cui ci si trova, e quindi in questo caso ti chiediamo come prima cosa da dove leggerai questa poesia.
Allora, manco farlo apposta per massimo grado di poesia, però vi chiamo da una falesia, dai bordi di una falesia in Valsusa, con insomma un tramonto sull'Orsiera alle spalle, quindi devo dire che è veramente il setting perfetto.
Ma infatti qua c'è Radio 3. Radio 3, queste cose se le sogno.
Cioè,
leggere la poesia in falesia è proprio... E allora sì, a questo punto ti chiediamo di leggere la poesia e poi, diciamo, ci svelerai di chi è e qual è il titolo.
Dove viene? Bene, volentieri. Allora ve la leggo, fa così. Dappertutto un bel sole simpatico che fa brillare la neve. Sembra vivo, pensai. Che bello rivedere una cosa così. Le mie mani erano quasi calde. Qualche principio è all'opera, pensai. Lodevole, dimostra interesse per la vita umana, ma per sicurezza mi buttai un po' di neve alle spalle, non avendo con me del sale. E infatti le nuvole ritornarono, e infatti il cielo si fece scuro e minaccioso, tutto come prima, eccetto che le perdite andavano sommandosi. Eppure qualche momento fa il sole splendeva. Com'era gioiosa la mia testa, crogiolandosi, gustandolo per prima mentre il resto del corpo aspettava. Come un alveare deserto. Gioiosa, ecco una parola che non abbiamo usato da un po'. E questa poesia che vi ho voluto leggere è una poesia di Louise Gluck, che è una poetessa statunitense, insomma abbastanza nota. E la poesia è tratta da un libro che si intitola Ricette per l'inverno dal collettivo. Trovo un titolo molto bello, molto appropriato, e insomma spero che abbia portato un po' di calore in questo inverno tra questa neve.
Sì. No, esatto, infatti, cioè, questa rubrica in realtà ci piace sempre, perché ci immaginiamo proprio queste poesie lette nei vari luoghi. In questo caso, per la descrizione che ci hai fatto e la poesia, siamo rimasti veramente senza parole.
Sì, sempre pelle d'oca, sempre molto bello questo momento di poesia al telefono, e tra l'altro anche ottima lettura. Adesso non so se mi riesce a sentire lei perché il telefono è lontano, ma grande, grande interpretazione anche.
Sì Giovanni, perché anche se lei è in Val di Susa ci può sentire tramite
io non ero abituato a questo mondo così collegato.
Bene, sono contenta, sia arrivata.
Bene, allora grazie mille a Tea, e per ovviamente per risentire Tea venerdì su Matix Flow, giusto?
Sì, sempre, tutti i venerdì. Grazie a voi per l'invito, è stato bello esserci e continuo ad ascoltarvi.
Bene, ciao, a presto.
Un abbraccio, buon proseguimento, buona trasmissione, un abbraccio.
E questo è Putagè, il programma che non stufa qua sulle libere frequenze di Radio Blackout. Un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando e ci chiedono di ripetere il numero della radio per scriverci, oggi purtroppo non su WhatsApp ma solo su Telegram o SMS, ed è 346-667-3263. E ricordiamo che Radio Blackout ha tradizione anche mandare eventuali cisti viaggiare informati, esatto, per segnalare, esatto, brutte presenze,
esatto,
in città.
Non solo per criticare il programma, ma se ci sono cose da segnalare fatelo pure.
E ci arriva anche appunto un altro messaggio, ci dicono che Lollo dice che ci stanno seguendo dal Balloon, dice che Melania dice Valsusa merda ma per motivi lavorativi, lo diciamo, okay, okay. E che c'è invece Vale che si candida per leggere una poesia in...
Ed era proprio quello che aspettavamo, perché ovviamente, esatto, con questa rubrica chi ha voglia di leggere delle poesie in diretta deve solo scriverci e noi siamo ben contenti di aprire questa rubrica.
Sì,
esatto, quindi
di
diciamo per la prossima puntata, perché oggi siamo un po' pieni.
Sì, sì, poi ci segniamo il mio microfono va e viene, il tuo
per
cade.
Il tuo balla veramente.
Esatto. Ma questo è lo stile Putagè.
Esatto,
così.
Esatto, anche perché adesso siamo pronti per un'altra rubrica, è il momento, diciamo, di una curiosità a caso, che è una rubrica che ci piace fare da sempre, e se troviamo una curiosità che ci sembra che meriti essere raccontata lo facciamo, e per questa puntata ne ha trovata una molto interessante Radio Spalla Sol, giusto?
Giusto, giusto, è bello che deve meritare essere,
esatto,
questa,
esatto,
lista, esatto, di curiosità a caso.
E poi io vorrei premettere, prima che tu inizi, che sembra una curiosità divertente ma in realtà è tragica, è terribile.
Sì,
quindi...
sì, sì, infatti tutti pronti per un finale triste, però beh, ormai tante persone che ci ascoltano l'hanno già sentita, perché quando l'ho scoperta l'ho raccontata.
È molto invernale,
sì.
Poi se non sbaglio questo è il periodo del Blue Monday, quelle cose là, quindi secondo me sì, è un periodo giusto.
Va bene, va bene. E quindi parto subito, volete iniziare con delle domande? No, posso
no,
partire?
No, non sappiamo, come se non sapessimo ancora.
Parte. Allora, vi racconterò la storia del delfino Peter. Non so se qualcuno magari la conosce già, a parte la gente che l'ho raccontata.
No, non
faccio
non
un
mi
piccolo
pare.
Contesto, se me lo permettete. Piccolo, così. Vai. Per darle un po' più senso alla storia. Allora, anni 60, anni 60, Stati Uniti. Questo signore, il dottor Lilly, era un neurofisico che nel periodo della seconda guerra mondiale lavorava per il National Institute of Mental Health. Beh, che quello vuol dire non bello, se pensate in quel periodo lì, no?
Certo.
Infatti lui lavorava piazzando elettrodi nel cervello dei animali, soprattutto di scimmie. Era un po' il clima della guerra fredda, vediamo se troviamo metodi di persuasione nuovi oppure se riusciamo a parlare con gli extraterrestri. Erano un po' fissati su quello, e questo dottor Lilly era dentro di queste ricerche, anche con la marina e i militari americani. Un po' tutto già film, se ci ho pensate già abbiamo
esatto,
un po' di...
già non promette bene, diciamo la verità.
Però non è il dottor Lilly è il protagonista della nostra storia. La coprotagonista di questa storia è Margaret Lovat. Margaret e il delfino Peter. Margaret era una giovane naturalista che viveva nelle isole Vergini in St. Thomas. Era un'appassionata degli animali, da piccola sognava con parlare con i gatti, aveva letto dei libri, che beh, un'appassionata degli animali, e collaborava in un laboratorio di ricerca della NASA e della Marina statunitense. Lì arriva il nostro dottor Lilly, che è dove si conoscono, e il dottor Lilly parla con Margaret di questo progetto e del suo obiettivo di dimostrare che i delfini possono parlare. Lui era fissato col fatto che i delfini e le loro la comunicazione che hanno fra di loro è molto simile alle frequenze della lingua
voce umana.
Della voce umana, esatto.
E in più hanno un cervello particolarmente
sì,
sviluppato.
Erano quegli anni in cui si era dimostrato che hanno un cervello sviluppato, che riescono a parlare molto più veloce di noi, e magari lui pensava, rallentandolo un po', riusciamo a parlare anche noi con i delfini. Però soprattutto aveva un po' una fissa che era un modo anche di comunicare con gli extraterrestri, questi modo di comunicare fra i delfini. Vabbè, ci sono gli extraterrestri in mezzo tutto. E quindi lui propone a a Margaret e condurre lei questo esperimento, che sarebbe far imparare a parlare a tre delfini. E creano questo delfinario, che sarebbe come una villa gigante, bianca, isolata nella costa orientale dell'isola, dove c'erano uffici, lavoratori e soprattutto le piscine per i delfini. C'era uno spazio gigante, era come una sorta di mansione dove metà della villa era piena d'acqua e la gente viveva anche, cioè lavorava lì. Mm-hmm. Però soprattutto Lily era quella, Margaret era quella che abitava con loro. E i delfini erano tre: Sissi e Pamela e un maschio, Peter, che tra l'altro, un'altra curiosità dentro la curiosità, erano state comparse e coprotagoniste della serie di television Flipper degli Stati Uniti, quindi erano già delfini che avevano vissuto.
Esatto. E... era l'unica cosa, esatto, l'unica storia di delfini che mi ricordavo era Flipper.
Vedi, era già legata a questo. Allora, praticamente Margaret inizia a provare dei metodi. Per esempio, se cercate questa storia su Google, vedete lei, per esempio, si dipingeva tutta la faccia di nero e le labbra di bianco per far vedere
il movimento
della labbra. E passava tantissime ore, passava tutto il giorno con loro, immaginate, dentro di una piscina. Alla fine lei formava parte della vita di questi delfini. Il problema era che Peter poi ha iniziato ad arrivare all'età di maturità sessuale. Quindi,
e qua diciamo che già si capisce che
qua inizia il decollo, aspettate, e non è il decollo di tutto. E quindi hanno dovuto separare i delfini, solo che Peter iniziava a essere un po' troppo agitato e anche aggressivo. E Margaret, che era molto molto centrata sul suo lavoro, passava tante ore soprattutto con Peter, che era il delfino che alla fine era riuscita a fare sviluppare. E anche lì, se vedete dei video, lei gli dice hello e lui le risponde, vabbè, anche noi siamo già condizionati, ma sembra che le sta dicendo hello.
Sì, appunto, c'era un po' l'equivoco che imitava
suoni,
il suono,
lei
non è che sapesse parlare
ovviamente. Quindi alla fine, questo detto da Margaret, non è mai stato una questione per dire, è che vedo le vostre facce, troppo lungo, vabbè, comunque Margaret sempre ha affermato che non era una questione sessuale, però allora Peter iniziava un po' a strofinarsi vicino a lei e lei lo lasciava andare, quindi diventava una sorta di masturbazione. Così
sì, appunto,
delfino
per lei era un modo di migliorare il lavoro.
Esatto, così lui subito diventava più tranquillo, potevano continuare a lavorare, perché quello che lei non voleva che lui lo portassero alle vasche con le delfine, che magari doveva passare un paio di giorni e perdere il lavoro già fatto.
Però il problema è che è uscita questa notizia.
Il problema è per questo decollo è uno che è uscita la notizia, si è saltata proprio fuori. E quindi l'opinione pubblica su questo studio, potete immaginare, anche in quegli anni lì. E non solo quello, anche si è scoperto che il dottor Lilly, se vi ricordate di lui all'inizio di questa storia, aveva iniziato a somministrare LSD a Peter. Se pensate, anche in quegli anni era molto di moda, quindi lui pensava che se Peter prendeva anche LSD avrebbe migliorato le sue condizioni cognitive. Quindi povero Peter, anche se questo era una cosa che Margaret si era rifiutata.
Okay. E quindi è nata anche una letteratura erotica su questo tema, cioè
sì,
delle cose estreme.
Immaginate anche. Quindi, con tutto questo, sia la storia della sessualità di Peter e dell'LSD, alla fine Lily ha perso tutti i fondi per la sua ricerca e hanno dovuto portare via, cioè chiudere il laboratorio e portare via i delfini. Una cosa che per Margaret ovviamente è stato molto duro, però soprattutto per i delfini. Li hanno portati a Miami, a dei altri lavoratori della Marina, dove ovviamente non era uno spazio di lusso dove abitavano. E Peter ha iniziato finito male. Peter, ovviamente, la sua salute è peggiorata molto, le vasche dove abitava erano più piccole, più buie. Quindi lì è successa la cosa brutta. Da lì ho imparato che i delfini possono suicidarsi.
Okay.
Loro non hanno una respirazione involontaria come la nostra, loro devono proprio respirare apposta. Mm-hmm. Quindi lui alla
devono
fine ha
salire
deciso,
in superficie,
appunto, ha deciso andare nella parte più profonda della vasca e non salire più.
E questo è, grazie Radio Spalacorta per questa ventata di allegria che ci hai portato.
Beh, mi dispiace, vabbè, comunque Margaret è rimasta nelle isole, si è sposata con il fotografo che lavorava con lei nel laboratorio, anche lui.
Cerchiamo di trovare qualche nota positiva. Vabbè, mi sembra
se
comunque che
per concludere, io ho una curiosità a caso invece più neutra, cioè più divertente, e così che dura due secondi, quindi, che ho scoperto il propoli o la propoli, no?
Sì,
di cui in questa stagione
siamo,
van, che appunto esistono entrambi,
sia maschile che femminile,
attestato sia maschile sia femminile, e si chiama così
curiosità.
Perché viene da propoli, cioè
a vantaggio
davanti alla città o a difesa della città, perché praticamente sarebbe la sostanza che le api prendono e la mettono a all'entrata dell'alveare, se non ho capito male. Poi, questo termine a quanto pare attestato già da Aristotele, Plinio il Vecchio, e quindi in pratica propoli a difesa della città delle api.
Bella anche questa.
L'hai raccontata così, io qua avevo
se devo fare una critica un po' breve la tua.
Questa però
io
te la giochi.
Foglie.
Vabbè, io non ho portato invece nessuna curiosità, ma tanto non avremmo avuto più tempo, però stavo pensando che se qualcuno vuole rispolverare la serie Flipper, cioè materiale per delle nuove puntate,
certo,
a questo punto farlo un po'
però,
più macabro.
Comunque anche chiudo, c'è il documentario che parla di questa storia, Girl Who Talk to Dolphins.
Ok.
Scrive Alex, dice: Radio Spallasol, hai tirato fuori una storia che manco Tim Burton sotto acido. a proposito di Alex, visto che quest'anno l'abbiamo detto non è iniziato benissimo, ma neanche quello vecchio è finito benissimo, anche qua a Torino con questo clima insomma pesante di repressione e sgomberi, Alex ci aveva mandato come una canzone di così solidarietà per tutti i brothers and sisters,
certo,
a Torino,
ci ha accompagnato quei giorni,
gliela mettiamo
molto.
Brother and sister, non essere triste quando finirà. So che tutto accade per una ragione. Per quante ne ho viste, essendo ancora esiste, mi perdonerà. E salvarci a volte manda una canzone.
Ehi, certe volte basta una canzone, baby. Sì, per farci rimanere in piedi. Siamo noi che fai, così poi ci fai prigionieri. Lottiamo per te, non perdiamo mai, tipo Jedi. Ti scrivo sì mentre il mondo va a rotoli. Mi sento un po' così dentro questa metropoli. E se ci hanno abituato a non amarci, a stare scomodi, adesso è il momento di fare fuoco. Qui abbiamo le buste, abbiamo le birre, abbiamo giornate di sole dove finirle. A questo mondo finto che è pompato col filler, si dà un rovescio forte come quello di Sinner. Sister, non abbiamo smesso di sognare neanche quando sembrava cadere tutto quanto. Adesso è il momento di fare il salto. Non sento la voce di nessun altro.
Brother and sister, non essere triste quando finirà. So che tutto accade per una ragione. Per quante ne ho viste, se non ancora esiste, mi perdonerà. E salvarci a volte manda una canzone. Salvarci a volte basta una canzone. Per salvarci a volte basta una canzone.
Ehi, certe volte basta una canzone, frate, per farci fare un sorriso in queste giornate. Mi ricordo il vuoto, mi fa ricordare quanto erano azzurri gli occhi di mio padre. Musica per l'anima, se questo è il mio habitat, trasforma la tua stanza in una Cadillac. È come una soluzione magica, un asso di cuore dentro alla manica. E anche se le chance erano poche, ho dato un senso alle giornate vuote. Divento di notte, sì come i coyote, sul fondo di un cocktail, al buio in un hotel, brother. Non abbiamo smesso di sognare neanche adesso, che sporcano di sangue l'universo. Loro pensano che abbiamo perso, ma io sogno un finale diverso.
Brother and sister, non essere triste quando finirà. So che tutto accade per una ragione.
ragione. Per quante ne ho viste, se non ancora esiste, mi perdonerà. E salvarci a volte manda una canzone. Per salvarci a volte basta una canzone. Per salvarci a volte basta una canzone.
E rieccoci in diretta su Radio Blackout. Intanto abbiamo cercato di sistemare un po' il mio microfono, fateci sempre sapere se ci fossero problemi di audio e possiamo continuare con la nostra puntata, perché questa sera abbiamo una rubrica che ormai abbiamo cominciato da qualche anno qua a Puttagè, però la cosa bella è che il protagonista di questa rubrica è qua con noi in studio.
Esatto, perché la rubrica è un pezzo di storia che noi facciamo, con dove un pezzo sia un pezzetto di storia ma anche un pezzo musicale, che noi facciamo da qualche anno ormai con la redazione di Van Loon, il programma di storia di Radio Città Fucico, e oggi eccezionalmente da Bologna abbiamo qua Frey.
Ciao a tutte e tutti, ben ritrovati in questa nuova dimensione, cioè molto molto bello, molto strano, ecco, vedere i propri beniamini di persona e non solo sentirli dall'etere.
Esatto, vale anche per noi. sì, tra l'altro, diciamo, tu della redazione di Puttagè sei stato, quando abbiamo annunciato questo passaggio Blackout, uno dei più entusiasti. Quindi.
Ma assolutamente, Puttagè si meritava l'FM, di raggiungere le masse.
Bene, e appunto la rubrica come funziona? Visto che Van Loon è un programma di storia, noi vi chiediamo di raccontare un pezzo che riguarda qualche parte della storia, insomma, legato però a una canzone, a un pezzo musicale.
Ecco, per la puntata di oggi facciamo un lavoro un po' strano e cerchiamo anche di tenere insieme dei fili diversi, partendo però da una storia molto triste. Stiamo parlando...
Beh, direi che è un po' il fil rouge della puntata.
Ma forse questo è peggio, perché la storia di Jimmy Tadpucker, se l'ho pronunciato bene, è veramente una delle storie più tristi del mondo della musica. Jimmy è ancora vivo, un musicista folk country che negli anni 90 si è misurato anche con l'hip hop con il nome di MC Jimmy. Ed è stato un musicista che si è misurato con delle grandi battaglie politiche, innanzitutto da non dimenticare la sua grande battaglia in favore dei lavoratori della Nike in Vietnam, per i quali fece un concerto, tenne un concerto importantissimo anche in Afghanistan, e per la sua voglia di condividere con i fan sposò appieno la politica del free download, mettendo tutta la sua opera in free download. Ma questo ha comportato, e qui arriva la parte triste, perdere tutto. Si è ridotto a vivere in macchina, e lui, che era un valente musicista, si è ritrovato prima a registrare delle suonerie per telefono e poi lavorare sulle musiche delle attese telefoniche, vivendo sempre in macchina. È una storia straziante, quella di Jimmy Tadpucker, che però fortunatamente è una storia finta, perché non Jimmy Tadpucker, nonostante ci sia
colpo di scena.
Esatto.
Un greatest hits del 1977, che è quello da cui noi siamo partiti, di cui ascolteremo la canzone Tupur, è un musicista del mondo del fumetto. È un personaggio della serie a fumetti Dunsbury, non so se l'ho pronunciata in maniera corretta, una serie, una striscia satirica statunitense, che dal 1970, noi siamo ufficialmente entrati nel 55esimo anniversario della striscia Dunsbury, che tuttora esce, racconta gli Stati Uniti, il mondo della politica statunitense, attraverso tanti personaggi, fra cui Jimmy Tadpucker.
Beh, sembra già siamo. Hai catturato la nostra attenzione in modo, esatto, impeccabile.
Sol, se vuoi dirci anche tu che il delfino non esisteva,
saremmo più contenti. Esatto.
No, la serie Dunsbury è una serie che in Italia è poco conosciuta, perché è stata pubblicata fino ai primi anni 2000 su Linus, la rivista, che adesso è tornata a uscire in edicola ma con un taglio totalmente diverso. È una delle serie più longeve, in cui a fianco alla satira politica più tradizionale, peraltro l'autore Gary Trudeau fu il primo a parlare negli anni 80 di una possibile candidatura di Donald Trump alle presidenziali nel 1987 profetizzò tutto questo, ha costruito un mondo attraverso questa serie di personaggi, fra cui Jimmy Tutpucker, che è uno dei secondari, che è cresciuto ed è cambiato con l'autore e con i cambiamenti della società americana, arrivando per l'appunto fino ad oggi, partendo dagli anni 70 della contestazione per arrivare all'America di Trump.
Beh, grazie, perché è una storia che non conoscevamo e quindi ti sei anche un po' mischiato alla rubrica.
Abbiamo rubato il lavoro a Nicola Gobbi, esatto. Ecco, questo è clamoroso, però non è qui per lamentarsene.
Beh,
ma lui non piace, Dunsbury non piace,
ah,
questo
okay. Ah, quindi non ce ne avrebbe parlato.
Non ne avrebbe mai parlato.
Non avrebbe parlato, perfetto.
Bene, allora grazie per averci portato questa storia, sei venuto apposta a Torino.
Ma valeva la pena, c'era questo anniversario con la cifra tonda di cui mi ricordo solo io in Italia e per cui valeva la pena assolutamente parlarne.
E beh, a questo punto allora possiamo lanciare la canzone.
E pensare al povero Jimmy Tutpucker che in questo momento è in macchina a dormire, preparando delle nuove musichette per le attese telefoniche.
Girl from overseas, loved everything about you. But once that glow had dimmed, don't think me too unkind. It hit me all at once, this chick don't have a dime. Can't take you to a restaurant, honey, 'cause you got no shoes. I can't take you to the opera, darling, you only know the blues. And then comes back for more. Boy. She told me about a native land. She said, hey boy, you wanna go?
Go where?
You still got trees and no PCs. Yeah, life is kinda nice and slow. I said, what do you take me for, honey? I know about your ethnic wars. Years of hurt for some nasty dirt. Folks who die for nothing just to settle scores. You know what their problem is, don't you? They're just too
zero.
Rieccoci sulle libere frequenze di Radio Blackout. State ascoltando Putagè, il programma che non stufa in questa fredda domenica invernale. E questo che abbiamo appena ascoltato è un artista che non esiste, come ci ha appena spiegato Frey di Vallun. Non so se aveva mai passato un artista che non esiste. Comunque, protagonista di un fumetto. Potete recuperare tutte le nostre puntate con i podcast di Radio Blackout oppure sul nostro sito www.putagè.net. E punto net, giusto?
Sì, Putagè senza l'accento.
Putagè, attenzione. E invece siamo pronti per continuare la puntata e un ospite via l'altro questa sera, quindi abbiamo anche qui un'altra persona che è venuta qua in studio, negli studi di Radio Blackout, per parlarci invece di un tema che, diciamo, abbiamo anche già un po' affrontato noi
nelle
anni
stagioni
che abbiamo,
passate.
Esatto, un po' segnalato.
Esatto, però oggi abbiamo con noi Chiara Paglialonga, che è una sociologa, ci tiene a precisare, precaria della ricerca.
Assolutamente.
e che appunto si è interessata nelle sue ricerche per qualche anno in realtà a un tema che appunto noi a Putagè siamo... già in passato l'abbiamo un po' sfiorato, che è quello dei testi delle canzoni con praticamente un'analisi attenta, diciamo, alle questioni di genere, come vengono trattati nei testi. Ho fatto un riassunto fatto male, ma adesso ce lo dirai meglio tu.
Sì, allora, ciao a tutte e tutti e tutto, grazie per essere qui. Io sì, ho fatto una ricerca un paio di anni fa, e per una ricerca in realtà all'interno di un programma nazionale che andava a guardare un po' la violenza di genere e la costruzione dei modelli di maschilità e femminilità in tanti ambiti diversi, e la ricerca di cui mi sono dovuta occupare io andava nello specifico a guardare alla musica popolare contemporanea, e quindi ho raccolto e analizzato e ascoltato e guardato i video eccetera eccetera di canzoni, tre annualità di fatto, quindi anno 2021, 22, 23, mm-hmm. andando a guardare le prime tre canzoni in classifica settimanale di queste tre annualità. Quindi nel totale, poi andando a togliere i doppioni, le ripetizioni che c'erano magari durante le settimane, ho analizzato un totale di 81 canzoni. Questo progetto in realtà si unisce a un progetto precedente che aveva fatto la stessa cosa per il 2018, 2019 e 2020, e quindi in totale abbiamo analizzato 200 canzoni.
Okay, però quindi è già un corpus abbastanza importante.
Ampio. Sì. E è un po' appunto l'obiettivo era quello di andare a guardare come si costruiscono i modelli di maschilità e di femminilità e anche le relazioni tra i generi all'interno di questi testi, e come magari viene espressa la violenza in questi testi e come magari cambia all'interno dei vari generi musicali, perché erano canzoni appunto alle prime tre posizioni in classifica, e quindi di fatto delle canzoni molto molto mainstream. E quindi che però come generi maggiori hanno un po' il pop, la trap, il rap. Okay.
Infatti, ecco, quindi chi si sta appunto parlando di sessismo nei testi, spesso magari viene in mente la trap con i testi, ci sono alcuni testi obiettivamente estremi e che però appunto magari in questa ricerca non rientrano, perché difficilmente le canzoni un po' più con i testi più forti poi arrivano magari nelle prime tre più ascoltate, però appunto era interessante vedere che anche in quelle proprio più mainstream in realtà ci sono, diciamo, aspetti problematici.
Sì, assolutamente. Infatti una roba che ci tenevo un po' a dire quando ho parlato con voi per questa trasmissione era che appunto tendenzialmente si parla sempre di trap come il genere più violento, più estremo,
più
eccetera, e poi in realtà facendo questa ricerca anche c'è intanto un miscuglio di un mix di generi tra i generi, quindi sempre più il pop è influenzato dalla trap e dal rap, però in generale testi sessisti sono stati, cioè si ritrovano anche assolutamente in canzoni più pop, anche rock eccetera, e quindi anche andando indietro negli anni questa tendenza c'è sempre.
Esatto, anche molte canzoni con cui siamo cresciuti in realtà magari uno non faceva troppa attenzione al testo.
Sì, esatto, riascoltandole adesso sì, ci sono molte cose che si notano di più.
Beh, vuoi dirci un po' quali sono, diciamo, alcuni argomenti ricorrenti che hai trovato? Se vuoi possiamo magari far sentire l'estratto di alcune canzoni che ci hai segnalato, che appunto vanno da cose un po' più innocue a cose abbastanza pesanti, e abbiamo fatto un piccolo mix di 30 secondi per farvi sentire di appunto un po' di che cosa stiamo parlando.
Se ti incazzi di nuovo dopo una romanzina, noi che abbiamo litigato tutta la mattina, solo perché nel pomeriggio esco con amica e mi spari mille colpi come una raffica. Sei soltanto mia, mai più di nessuno. Odio chi altro ti ha avuto, fatta sentire al sicuro.
Io ti ammazzo solo perché parli con lei. Voglio te, every day. E divento pazza se non so dove sei. Voglio te, voglio te, voglio te.
Beh, ecco, abbiamo fatto sentire appunto qualche piccolo estratto, abbiamo detto, da classiche cose un po' di gelosia presentate in modo positivo a cose ti ammazzo solo perché parli con lei.
Sì, infatti grazie mille per questo mix, perché è perfetto in realtà.
Un buon riassunto,
un
esatto.
Un buon riassunto, sì. In realtà ci sono due dati che secondo me sono super interessanti, che sono stati proprio espliciti fin dall'inizio della ricerca. Uno, prima ancora di andare ad analizzare i testi, andando di fatto a comporre la classifica e guardando come era composta la classifica, ho notato come anche da un punto di vista di chi erano i cantanti, chi erano gli autori a cantare, infatti a costruire le canzoni, avevano una prevalenza di genere non indifferente, nel senso che la maggior parte degli autori, la quasi totalità degli autori era maschile, quindi pensando a 81 canzoni totali, ben 51 sono state scritte da uomini, una sola canzone ha come autrice soltanto una donna e 29 invece presentano un mix di maschi e femmine.
Esatto, per quindi quante... c'è già un problema alla base.
Esatto.
Diciamo.
Andando a vedere invece chi sono i cantanti, ad esempio, su 81 canzoni soltanto 12 canzoni sono state cantate da donne, da sole donne, mentre ben 52 erano di cantanti maschili. Mm-hmm. Sì. Quindi questo è interessante, perché poi i contenuti che vengono raccontati esprimono un determinato tipo di sguardo, che è tendenzialmente uno sguardo maschile.
Maschile anche quando è cantato da donne.
Ah, assolutamente, okay. Sì. E quindi anche le donne poi vanno a raccontare un modo di relazionarsi e di essere che è molto molto stereotipato e poco complesso e poco ambiguo, quindi ci sono proprio dei modelli che si riproducono tantissimo. Mentre se andiamo a vedere un po' le rappresentazioni maschili, quello che viene fuori sono dei modelli leggermente più vari, variegati, che presentano delle complessità maggiori, eccetera. Quindi è imprescindibile analizzare un po' come funziona il mercato, l'industria musicale, per poi andare a capire quello che poi all'interno delle canzoni si ritrova e viene riprodotto continuamente.
Certo, e invece come argomenti, non so se appunto, immagino hai trovato alcune cose ricorrenti.
Sì, assolutamente. Allora, le forme di violenza che magari venivano espresse maggiormente sono state di due tipi, ma ci concentriamo solo su uno. Quindi se da un lato magari si parlava di violenza in termini di comportamenti illegali, criminali, eccetera, questo più nelle canzoni trap tendenzialmente, sì. Tutta l'altra parte di rappresentazioni di violenza invece è legata alle relazioni intime. Quindi ci sono quasi tutte le canzoni che nel parlare di amore, perché poi è un tema centrale nel racconto, nelle canzoni, si parla di amore tendenzialmente romantico, molto spesso tossico, e all'interno di queste dinamiche relazionali ci sono sempre eterosessuali, tendenzialmente sono molto poche quelle non eterosessuali, l'amore è rappresentato principalmente come follia
Quindi abbiamo sentito prima Mi fai impazzire, che cantano Blanco, Esfera e Basta, e questo è proprio un tema che continua tutto il tempo. La gelosia e il controllo sono un altro modo in cui si viene, cioè si racconta l'amore, e più si dimostra di essere gelosi e possessivi e più l'amore è vero e forte, e quindi c'è sempre questo racconto un po' dicotomico di ti amo, ti odio.
Più la scacci e più avrai, comunque cantava Celentano.
Sì, infatti niente di nuovo, esatto. E quindi anche la demonizzazione della trap, delle canzoni attuali è un po' fuorviante.
Sì, si arriva magari quindi a qualche cosa un po' peggio.
Sì,
però.
No, assolutamente. Però poi nelle canzoni mainstream un po' i temi sono un po' gli stessi. La cosa che fa effetto nel momento in cui si vanno a raccogliere, leggere e analizzare tutti questi testi è proprio come veramente in tutte le canzoni si vanno proprio a rappresentare quelle stesse dinamiche. Ed è molto forte, perché poi mi è capitato di parlare con amici, con figli, figlie e anche bambini molto piccoli comunque che ascoltano e interiorizzano tutte queste canzoni, le cantano anche senza pensarci, e poi facendo attenzione ai testi, davvero su quello che si racconta ci sono veramente delle narrazioni molto stereotipate e molto tossiche all'interno.
Certo. Sì, questa è una cosa che ho notato anch'io, magari riascoltandomi canzoni che da piccolo mi sembravano innocue, riascoltarle adesso in effetti fanno venire i brividi anche per cose che si dicono.
Magari con quella età, anche quando lo stai ascoltando, non ti accorgi, non hai ancora i rapporti intimi in quel senso. Lo vedo un po' con i ragazzi adolescenti, però imparano i testi a memoria, e a volte quando sì. Anche chiedi cosa dice lui stessi si accorgono, però non al primo colpo, per dire.
No, certo, sì, ma è capitato anche a me, nel senso che comunque ho ascoltato prima di analizzare queste canzoni molte delle canzoni che poi ho dovuto poi analizzare, e non mi ero mai chiesta né avevo soppesato quello che veniva detto, e poi in realtà in quell'annetto e mezzo in cui ci ho lavorato è stato interessante, perché tutte le volte che poi andavo in giro ascoltavo sempre le stesse canzoni nei bar, nei negozi eccetera, e parlando con le persone anche amiche intorno a me, bambini, bambine, comunque si cantavano delle canzoni senza assolutamente pensare a quello che veniva detto dentro.
Sì, che poi a volte c'è un po' la scusa di racconto, cioè non è quello che penso io, ma racconto un po' una storia, ma invece appunto
sì, soprattutto quando è cantata in prima persona, comunque un po'
sì,
strano.
Però un'altra cosa che volevo chiederti così è che, se non sbaglio, hai avuto un po' un effetto collaterale, nel senso che senza volerlo ti sei appassionata alla trap.
Sì, un po' sì. Sì, sì. No, da assolutamente non insider, poi in realtà una volta che ho cominciato a fare questo è stato anche molto divertente fare questa ricerca, nel senso che andavo in biblioteca a lavorare su questo e mi trovavo circondata da altre persone che lavoravano anche loro. Io il lavoro che dovevo fare poi era stare davanti a YouTube a guardare i video, a cercare i testi e...
Sogno di Gianni.
No,
infatti, comunque è molto divertente, sì.
Avrei fatto anch'io questa ricerca, e poi sì, soprattutto per ascoltare la trap in cuffia nelle biblioteche, esatto.
Sì. Allora è a livello, dicevi, una ricerca a livello nazionale, quindi poi verrà pubblicato un...
Ma abbiamo concluso in realtà stiamo concludendo adesso, mm-hmm. In realtà gli ambiti sono stati diversi, nel senso che io mi occupavo di canzoni, si sono occupate altre unità di ricerca, ad esempio su manifesti contro la violenza di genere in un'altra università, ad esempio sui discorsi politici della destra, quindi nella Lega, mm-hmm.
Quindi
Fratelli d'Italia,
vari.
Quindi su vari temi, andando a guardare esattamente come veniva trattato questo tema, i discorsi su queste cose. Okay. Quindi sì, ci saranno delle pubblicazioni, ma tra un po'.
Sì. Beh, allora noi direi che ti ringraziamo.
Grazie a voi.
È stato molto bello, e visto che appunto tra i generi appunto sempre un po' più criminalizzati c'è il rap, noi abbiamo anche
c'è anche chi non fa canzoni per forza sessiste,
esatto, noi spingiamo un po' il rap più conscious anche qua da Torino, anzi dalla Valpellice, il nostro amico Tito Sherpa ha sfornato un nuovo pezzo.
Yo.
Se su Samba ti riempio la busta. mamma non ne fa una giusta, la 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 lero la. Mentre penso ai miei fra, tanto mentre penso alle mie so, quanto ci vogliamo bene tutto quel che so. Amio non legarmi i piedi, ti amo anche se temo che tu non mi credi.
è tutto giusto quello che facciamo, se a farlo sappiamo che è tutto sbagliato. La 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 la, comprami un gelato, che in mezzo alla gente mi sento genato. Gabri stava in pronto in coma Farco, per colpa mia che non volevo affatto. Mamme che mi sputavano addosso, sospendetemi dal mondo ancora un giorno. Dimmi che è tutto giusto quello che si fa, se lo si fa per la libertà. È tutto giusto quello che si fa, se lo si fa per la libertà. È tutto, 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 tutto giusto. È tutto, 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 tutto giusto. È tutto, 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 tutto giusto, se lo si fa per la libertà. Labbra, labbra, abbiamo tutti una bocca, la palabra fa da campanaire in tocca. Le parole son fatte di carne, per capirle basta accarezzarle. Questa city non ha mai segreti, quelli in ombra son fosforescenti. La 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 la, comprami un gelato, anche se fa freddo, anche se è gennaio. Tralla 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 l'erolla, canto per la strada tanto per cantare. Tutti peccatori solo per campare, tutti spettatori come al cinema, yeah. Voglio un provi odio per quei tizi, piuttosto lame in corpo ma non voglio pregiudizi. Mamma questa vita quanto affanna, basta un sec lalla, dimmi che raggiungiamo il Valhalla. Dimmi che è tutto giusto quello che si fa, se lo si fa per la libertà. È tutto giusto quello che si fa, se lo si fa per la libertà. È tutto, 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 tutto giusto. È tutto, 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 tutto giusto. È tutto, 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 tutto giusto, se lo si fa per la libertà.
PUTAG è il programma che non stufa, qua sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.25. Ringraziamo ancora Chiara Paglialonga che ci ha parlato appunto di questa ricerca sul sessismo e come vengono presentati i ruoli, gli stereotipi di genere nelle canzoni pop. E salutiamo anche il nostro amico Tito, che invece appunto noi supportiamo sempre. Ed è il momento di passare a una nuova... Ah no, scusate, a proposito del tema di cui ci ha parlato Chiara, anche Alex ci teneva a ricordare che appunto una volta non è che fosse tutto rosa e fiori, ad esempio dice "Fatti mandare dalla mamma" di Gianni Morandi, è una chiara canzone di manipolazione e amore tossico.
Sì, è proprio quella che stavo pensando, anche a me è venuta in mente quella lì, e mi è venuta in mente anche "Ti amo, ti ammazzo" di J-Ax.
Sì, passavano un po' così.
No, infatti era incredibile, cioè, sì. Era una canzone così.
Anche qualche pezzo che ho ascoltato di Neck poteva essere molto tossico, scusate la mia...
Me l'aspetterei.
Allora, sì, non permetterti di criticare Neck.
Nessuno, attenzione italiano, però, ricordo questo, che qualcuno parlasse aver ascoltato un pezzo di Neck.
No, infatti
abbastanza...
mi faceva strano che tu ascoltassi.
No, non nel mio tempo libero.
Beh, purtroppo è una cosa molto, molto diffusa. Fateci caso anche voi, così selezionate i vostri ascolti.
Esatto. E beh, diciamo una nuova, non so se lo diciamo, ma lo diciamo, una nuova rubrica, perché come sapete PUTAG è una rubrica via l'altra. Non l'abbiamo ancora fatta qua su Radio Blackout, quindi la facciamo, ed è "I nomi delle vie spiegati così così".
Esatto. Nuova, non noi la facciamo da tanti anni, nuova nel senso anche che è la prima volta che la facciamo a questi microfoni.
Sì, quello.
Sì. I nomi delle vie spiegati così così, perché ovviamente poi non è che ci sbattiamo a cercare chissà quante notizie, esatto. Quindi vi spieghiamo.
Quando intervengono
alcune...
gli ospiti, parlano, esatto. Le spiegano bene.
Infatti la curiosità a caso è spiegata così così da me.
Mi è venuto in mente.
Ma tu l'hai spiegata benissimo.
Abbiamo salutato chi ci ha scritto i messaggi, ma non abbiamo salutato chi è qua in studio, che è venuto a trovarci. Quindi salutiamo anche Silvia Cisco, che vediamo qua oltre il vetro.
un piccolissimo ascoltatore.
È un piccolissimo ascoltatore, Yuri.
Yuri, esatto.
Il futuro della radiofonia.
Il futuro della radiofonia, non lo so. Dopo questo battesimo,
beta.
Esatto. Dopo questo battesimo di ascolto di Putagea a 4 mesi, non lo so. E invece, per tornare alla rubrica, noi spieghiamo alcuni dei nomi dietro la toponomastica torinese, quindi sì, nelle targhe della nostra,
esatto,
città.
Quando giriamo, osserviamo le targhe, vediamo, andiamo poi a cercare che storia c'è dietro. C'è dietro, a volte sono belle, a volte sono brutte.
Esatto, no?
A volte così. Vabbè, così.
Ma infatti, da non torinese ho imparato molto della storia italiana, cose a caso, grazie a questa rubrica, devo dire. Adesso, a volte arrivo a una piazza, una via, dico: ecco,
certo,
chi è.
Sei la prima e probabilmente anche l'ultima che ce lo dirà questo. Grazie, grazie molte. E niente, vuoi cominciare tu? Comincio io?
No, vai tu.
Vado io. Parlo allora di una targa che in realtà non esiste. Nel senso che faccio un annuncio, una rivelazione ai torinesi, nel senso che Piazza Benefica non esiste.
Piazza... Un po' oggi si parla, esatto, di cose che non esistono.
Di cose che non esistono, esatto, cose, esatto, tristi.
No, perché è una piazza abbastanza famosa per chi vive a Torino, in zona Citturin, dove c'è anche un famoso mercato. Non esiste in realtà perché non è. Non c'è una targa di Piazza Benefica, non è intitolata la piazza a questa benefica, ma in realtà si chiama Giardino Luigi Martini. Luigi Martini, vissuto dal 1838 al 1894, che è stato un avvocato e politico italiano noto per le sue opere filantropiche, tra cui appunto l'apertura di questa casa benefica. Ora, per spiegare un po' il contesto, bisogna un attimo fare uno sforzo di immaginazione e calarsi nella Torino di fine Ottocento, no?
Okay.
Cioè, avete,
ci siamo.
Un po' cavalli, cose così.
Tutto grigio.
E nell'articolo che ho letto, questa Torino viene descritta come una giungla popolata da bande criminali.
E... Gangs of New York.
Esatto.
Vabbè, alcuni parlano di Torino ancora,
esatto,
così,
esatto,
quindi
cioè,
mi sembra un po'...
Sì, no, esatto, un po' come oggi, un po' come le baby gang di oggi, perché queste bande giovanili erano costituite soprattutto da minori. Ora, in quegli anni forse era abbastanza vero, perché in soli 8 anni, dal 1890, il tribunale condannò 30.000 bambini tra gli 8 e gli 11 anni e 116.000 tra gli 11 e i 18 anni. Quindi,
mamma mia, cosa avevano fatto?
La repressione, non
anche,
scherzava neanche.
No, cioè, furti, vagabondaccio, queste cose sì, ma anche un migliaio di omicidi, quindi erano abbastanza così. E ovviamente la società dell'epoca vedeva come unica soluzione il castigo, ovvero il carcere, ma in realtà c'era qualcuno che iniziava a criticare questo metodo e denunciare invece un po' le profonde disuguaglianze sociali e anche lo sfruttamento del lavoro minorile, e tra questi c'era proprio questo Luigi Martini, che si mise a lavorare per iniziare a creare un luogo che accogliesse questi orfani e vagabondi e li togliesse dalla strada, e soprattutto ci teneva che fosse un'istituzione laica, perché diceva che quelle religiose avevano un po' fallito, non funzionavano bene, avevano troppa burocrazia e soprattutto l'accoglienza era subordinata all'appartenenza religiosa. Così iniziò a raccogliere soldi e gli chiedeva anche agli operai, appunto perché un po' il problema era anche che tanti figli di operai non vivevano per strada, non riuscivano a trovare lavoro, e così riuscì ad aprire la prima casa benefica in via San Domenico 30, che poi in pochi anni, visto che era cresciuto esponenzialmente il numero di ragazzi che doveva ospitare, si spostò in Piazza Benefica e qui aprì. Resistette un bel po' di anni, poi durante il fascismo venne un po' snaturata perché non era vista di buon occhio un'esperienza pedagogica indipendente e laica, venne semidistrutta dai bombardamenti nel 1942 durante la guerra, ricostruita nel 1950 e l'esperienza in Piazza Benefica finì nel 1963, quando si trasferirono in provincia di Torino e l'edificio fu riconvertito in appartamenti, però il nome di Piazza Benefica è rimasto fino ad oggi
nella così memoria popolare,
esatto,
diciamo.
Esatto,
bella, mi è piaciuto.
Io invece, visto che appunto abbiamo avuto qua i microfoni Frey da Bologna, io parlo per una volta di una via di Bologna.
Ci sta
magari
iniziamo ad allargarci, anche
se c'è qualcuno che ci ascolta da Bologna, magari gli farà piacere.
Esatto, poi ci concentriamo sulle nostre perché ci viviamo qua, però
se ci state ascoltando da Bologna fatecelo sapere. E questa via mi ha colpito una volta che camminavo per Bologna, perché si chiama via 100-300. che nome particolare,
che può essere un cap di Torino,
esatto, Piemonte, sembra forse più un cap che una via, e è una parallela di via Mascarella in zona via Zamboni, quindi posti diciamo conosciuti dagli studenti a Bologna, ed è uno degli odonimi più strani di Bologna.
Scusa?
Ho scoperto anche questo nuovo termine, che viene dal greco odos, che vuol dire strada, quindi è un'alternativa a toponimi, è proprio specifico della via.
Ok, quindi tu hai iniziato a usare questa parola?
Sì.
Adesso la userai sempre quando
parliamo
ci sarà
dei nomi delle vie, parliamo di odonimi.
Bello.
Vabbè, comunque ci sono diverse leggende sul perché via 100-300. Una dice che c'era un signore che si chiamava 100-300, ma non si sa niente di lui, quindi probabilmente inventato. Chi dice che era basato sull'acquisto di due case al costo di 100 lire e l'altra di 300, ma anche questa sembra poco probabile.
Sono le ipotesi che potevamo fare noi.
Esatto. Sì. Chi dice invece da Zentersand, centro santo, perché ci sono delle chiese, ma anche questa non funziona molto a livello etimologico. Però qual è la prima traccia? Del 1296 si dice che viene chiamato quella zona di Bologna Burgus Traxendis e anche Centum Traxendis, che sarebbe quindi il borgo delle 100 trasende. E questa espressione è riportata anche in un rogito del 1298.
Ok, ci siamo.
L'ho consultato personalmente.
Perfetto, sei andato a Bologna anche per questo.
Esatto. nel censimento per la Gabella del Sale del 1395 troviamo 100 traxiendi, che insomma quindi si avvicina a questo nome. Giovanni Zanti, un autore del 400 che si occupa di toponomastica, quindi appunto il significato originale era trasende, ma lui poi lo trasforma in 300, quindi probabilmente lì c'è stato questo passaggio che forse si può dire di etimologia popolare, cioè che una parola che non era molto conosciuta viene trasformata con un'altra più comune, quindi certo, da trasende a 300. E poi appunto è riportato in diversi modi, 100, 300, 100, 300 e poi fino alla versione di oggi. Ma appunto che cosa vuol dire 100 trasende, che era il nome originale? La traxenda o trasenda aveva il significato di finestra o cortile. Gli statuti di Bologna, parlando della manutenzione dei pozzi, vietano di lavare sopra qualsiasi trasenda. Quindi non ha tanto senso finestra in quel caso. Quindi forse erano delle finestrelle, non proprio le finestre delle case, ma delle finestrelle che servivano a regolare i flussi delle acque nelle fogne. Quindi era la via, c'erano probabilmente queste finestrelle,
un centinaio di,
esatto. E visto che nei pressi di via 100-300 ci sono parecchi canali e canalette derivate dal canale di Savena, ha senso.
È quella più sensata. Vabbè, dai, bando alle modestie, dai, oggi l'abbiamo spiegato abbastanza bene.
Sì, non so
questi nomi delle vie.
Che sì, l'avevo scritto prima delle vacanze, quindi non mi ricordavo niente, quindi va bene così.
Però grande ricerca anche bibliografica di Riccio.
Esatto, ma abbiamo ancora un ospite, quindi mentre lo chiamiamo, ascoltiamo ancora un po' di musica. Che ne dite?
Sì, dai.
Che bella idea.
Sì, e allora andiamo ad ascoltare English Teacher, The World's Biggest Paving Slab,
su Radio Blackout.
See you. but I sit here quietly. No one ever looks down at the ground here. No one ever notices me. I wish I were born in stone and made white collar mom, haunting the Charlotte Bronte. I'm not the terrorist down the street, but I think that ruins the beauty. Celebrity.
English Teacher su Radio Blackout, e ci stiamo avvicinando alla fine di questa puntata domenicale di Putagé, però abbiamo ancora tempo per collegarci con un ospite, un gradito ritorno a questi microfoni per una rubrica, una novità abbastanza di Putagé.
Non possiamo ancora proprio definire la rubrica. L'anno scorso gli abbiamo dato il Putagé d'oro, i premi di Putagé, come
più prestigioso premio radiofonico.
Più prestigioso premio radiofonico come miglior rubrica estemporanea l'avevamo chiamata, perché l'avevamo un po' improvvisata durante l'ultima puntata del 2024,
del
credo.
2024. Però vedi, se già inizia a essere ogni tanto, inizia una cadenza, diventa rubrica.
In realtà è un amico di Putagé, uno scrittore, libraio, autore di Due Gialli, che noi abbiamo, di cui ci siamo innamorati, ambientati a Napoli. Il primo è I Santi d'Argento, il secondo Nostra Signora dei Fulmini. Magari ce lo dirà lui, è anche uscito adesso un altro suo libro dedicato invece a Maradona. Ed è Giancarlo Piacci, che se non sbaglio lo stiamo sentendo proprio dalla libreria. Ciao Giancarlo.
Ciao, buonasera, ciao a tutte e tutti.
Bentornato, bentornato, benissimo.
Grazie, sì, sono in libreria. Forse questa rubrica la potremmo chiamare anche Retro Bottega, perché io in questo momento sto lavorando, ma sono chiuso per questo momento con voi.
Infatti sì, la voce va un po' va e viene forse dal Retro Bottega, ma il titolo ci piace.
Bene.
Intanto se vuoi confermi che è uscito anche un tuo nuovo libro.
Sì, io è una collana che a me è sempre piaciuto molto, che adesso ha quasi 90 pubblicazioni, che è quella della casa editrice Perrone, che si chiama Passaggi di Dogana, e di solito associa un personaggio, un gruppo musicale al racconto di una città, e quindi come ad esempio esiste in Inghilterra con Agatha Christie, hanno chiesto di scrivere a Napoli con Maradona. In realtà io vi confesso avevo altri programmi, ero sommerso dalle altre scadenze, mi sentivo incasinato in una maniera assurda. Però quando ho sentito il nome Maradona ho detto no, vabbè, lo devo fare, per forza.
Esatto. E quindi, nonostante a te non interessi molto il calcio comunque.
No, io non seguo molto il calcio, sai, io... noi siamo una piccola squadra, non abbiamo ambizioni.
Bene, no, quindi appunto
quando mi ricapita.
Esatto, hai fatto benissimo.
Ho fatto questa cosa, tra l'altro sono molto contento perché sta avendo dei riscontri positivi, poi alla fine quella è la cosa bella, cioè le persone che ti scrivono, non necessariamente i protagonisti dell'epoca, che anche con cui ho avuto la fortuna un po' di relazionarmi, però mi piace pensare che a quella fine, perché è una città plurale, e anche Maradona alla fine ognuno c'ha il suo. E Diego è un talmente trasversale che ha salvato la vita un po' a ognuno di noi per ragioni diverse.
Certo, quindi appunto siamo curiosi poi anche di leggere il tuo nuovo lavoro. E invece a noi consiglierai questa mezza rubrica che chiameremo d'ora in poi Retro Bottega, e consigli dei libri abbinati a delle canzoni. La prima canzone la mettiamo già in sottofondo, una canzone che probabilmente conosceranno anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, che è Fiume Saint Creek di De André. E quindi, se ci vuoi dire a che libro l'hai abbinata.
Commesso per questa canzone è di Larry McMurtry, ed è la biografia di Cavallo Pazzo. L'ha pubblicata Renaudi quest'anno, anche se non è proprio una cosa nuovissima in realtà la sua uscita in lingua originale, però a me il libro, quando l'ho visto, a parte mi aveva incuriosito, perché noi di questo personaggio praticamente non sappiamo niente. È molto interessante il fatto che lo stesso autore ci dica che praticamente noi abbiamo più informazioni su Alessandro Magno, vissuto 2000 anni fa, piuttosto che su Cavallo Pazzo, che in realtà è morto meno di 150 anni fa. E questo probabilmente per diversi ordini e ragioni. Innanzitutto il fatto che sia in uno dei tanti genocidi compiuti dagli Stati Uniti, no? Che non si fermano mai, quello degli indiani è quello che in qualche modo è più taciuto tra tutti, è quello in qualche modo su cui si è dovuto anche cancellare la storia della resistenza di questi popoli. Dall'altro lato c'è anche il fatto che Cavallo Pazzo era un personaggio particolare anche per gli stessi popoli indiani, perché lui ha trascorso la maggior parte della sua vita vagabondando, errando, spesso da solo, ma soprattutto non parlando mai ai bianchi, non proprio alla fine della sua vita. E questa storia che ci porta McMurtry di questa figura, no? Noi anche questo nome, Cavallo Pazzo, in realtà anche il nome per quanto riguarda i Lakota è qualcosa di diverso rispetto a come lo possiamo concepire noi, perché per loro la follia era qualcosa che ti avvicinava molto alle divinità, quindi anche da questo punto di vista è come se in realtà loro gli attribuissero delle capacità forse non divinatorie, però comunque di grandezza. E la sua storia in qualche modo ci porta poi a mettere insieme, io ho fatto questo parallelismo con la canzone di De André, che invece parla di una grande tragedia, di un grande massacro, no?
Sì.
Commesso contro le popolazioni in un momento in cui non c'erano guerrieri, si trasformò in un vero e proprio massacro, tant'è che anche ci fu aperta un'inchiesta sul comportamento di quel reggimento dell'esercito. Come dice De André, capitanato da un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale, in realtà poi nessuno di quelli che parteciparono a quel massacro, in cui morirono principalmente bambini, ma anche con vittime di scalpi, di mutilazioni, più di 150 furono le vittime di quel massacro, che chiaramente per l'epoca è significativo. Purtroppo oggi siamo abituati a numeri ben diversi, ma per l'epoca era significativo.
Certo.
E nessuno di loro è stato mai incriminato, mai scontato nulla, mentre invece per quanto riguarda Cavallo Pazzo invece ci conduce a quello che invece è uno dei momenti più eroici della resistenza, che è il Big Horn, quando un po' i Lakota, i Cheyenne, tutti insieme riescono a infliggere una delle più grandi sconfitte della storia degli Stati Uniti. Tra l'altro una delle cose belle è che esistono alcune di queste popolazioni, come esempio i Seminole, che non hanno mai ratificato un trattato di pace, quindi ufficialmente loro sono ancora in guerra con gli Stati Uniti. Insomma, esiste una storia, un filo rosso di resistenza che a me che ho subito sentito vicino, ho subito sentito mio, al di là del tempo, al di là delle latitudini, e quindi io questo libro veramente lo straconsiglio.
Benissimo, Cavallo Pazzo di Larry McMurtry, abbinato appunto a Fiume Saint Creek di De André. E invece il secondo abbinamento che ti è venuto in mente?
Il secondo abbinamento invece è un libro di Eva Bazar che si chiama Decadenza e Fascino, e l'ho abbinato a un pezzo che in realtà fa parte della soundtrack del film su Frida Kahlo, che si chiama La Bruca, la strega. L'accostamento può sembrare un po' forzato, ma in realtà quando si legge questo libro ci si rende conto del perché una cosa del genere. La storia, questo libro, allora, lei è Eva Baltasar, una delle scrittrici probabilmente più, non voglio dire neanche promettenti, perché ormai affermate, migliori di questa generazione. Aveva scritto un libro stupendo che era Permafrost, per poi trasformare in una trilogia con altri due titoli. Oggi, negli ultimi mesi, è uscito con questo titolo qua, è la storia di una donna che vive a Barcellona, non si sa mai il suo nome, e il libro è costituito da queste due parti, proprio Decadenza e Fascino, che sono disuguali in realtà per lunghezza, per approfondimento. Ed è la storia di questa donna che vive a Barcellona e per riuscire a sopravvivere a Barcellona fa due lavori, lavora in una ludoteca e poi fa i servizi praticamente in un, presso un'abitazione dove è anche ospitata. E lei a un certo punto però viene, perde il lavoro e viene anche cacciata in malo modo, viene proprio spinta giù dalle scale, le vengono buttate le sue cose dal balcone da questa famiglia e si rende conto che dovrà vivere per la strada. E il cambiamento proprio di prospettiva nei confronti sia dell'umanità che della città, visto con gli occhi di chi vive per la strada, in questo libro è stupefacente, sia onirico sia una grazia incredibile che una brutalità veramente agghiacciante, perché la vita di questa donna comincia a essere scandita dal fatto che le stazioni chiudono la notte, al fatto che una persona senza tetto seduta su una panchina per ore può rappresentare il nulla, nessuno la guarda, nessuno la può non esistere completamente. A un certo punto la storia di questa donna viene a cambiare perché c'è una persona che invece l'aiuta, le dà di nuovo in qualche modo un lavoro, ogni tanto la ospita a casa, il suo rapporto anche con i soldi cambia. Lei a un certo punto del libro dice: io pensavo di possedere soldi, ma la verità è che sono i soldi a possedere me, a contare i miei passi, a contare i miei giorni, a contare le mie notti. È una storia molto drammatica che a un certo punto, nella parte finale, quella proprio del fascino, si mischia un po' in un'impennata onirica, e ci si chiede se queste città così turistificate, così atomizzate, così selvagge, così brutali anche, forse l'unico modo per sopravvivere non sia proprio la follia, ed è la follia appare come qualcosa di quasi di resistente. Quindi a me questo libro è piaciuto moltissimo, a parte perché veramente è perfetto in ogni parola, e non c'è una sbavatura, è scritto con una lingua magistrale, ma poi proprio perché è una storia che mi sembra molto, molto vivo in questa realtà nel mondo dell'editoria, e vi posso dire che ci sono città come Milano in cui la gente, ci sono molte persone che attraversano il nostro mondo, quello dell'editoria, quello delle librerie, che molto spesso fanno due lavori semplicemente per potersi permettere di vivere a Milano. Certo. Chi pulisce le scale dei condomini, chi fa, ed è una condizione che ho sentito subito prossima.
Beh, perfetto, come al solito. L'altra volta i libri che ci hai consigliato li abbiamo divorati, quindi insomma, se non vediamo l'ora invece di seguire questi tuoi due nuovi consigli. Quindi ringraziamo Giancarlo Piacci, appunto, adesso che abbiamo il nome della rubrica sarai obbligato a rifarla.
No, volentieri, molto volentieri.
bene, così inizi già a pensare a canzoni mentre leggi i libri, quindi ci...
Esatto,
così arrivi preparato. Noi siamo arrivati a fine puntata, quindi salutiamo Giancarlo.
Ciao Giancarlo, ci sentiamo presto.
Ciao, adiù, ciao a tutte e tutti, grazie.
E risentiamo ancora un pezzetto della seconda canzone prima di salutarvi.
Esatto, questo è Bruja.
Che bonito è volare a las dos de la mañana, a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay, mamá. Subir y dejarse caer en los brazos de una dama, en los brazos de una dama. Y hasta quisiera llorar, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Qué linda y querida, me dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado ayer? Ninguna, ninguna.
Ecco. Eccomi. La gente a casa si sarà spaventata. Ok. Eccoci di nuovo sulle frequenze del Radio Blackout. Siamo ormai a fine puntata. E beh, speriamo che vi sia piaciuto. Beh, è stata una puntata molto alti e bassi, tante emozioni, momenti tristi, momenti allegri, momenti
molto densa, molto densa. Sì.
Proprio come la vita.
Esatto. Quindi vi diamo appuntamento la seconda domenica del mese, come sempre, quindi a febbraio,
8 febbraio.
La prossima puntata di Putagè.
Esatto, come diciamo, come abbiamo detto l'altra volta, la seconda domenica del mese è come il Gran Balloon, ma costa meno ascoltare Putagè che
meno
comprare al Gran Balloon. Ma quello che diciamo è che non costa poco. Questa cosa mi era piaciuta la prima volta, quindi la ridico. Non costa poco invece mantenere una radio come Radio Blackout.
Bel collegamento.
Ecco, adesso arriva il momento.
E quindi, visto che molte persone hanno sostenuto il crowdfunding, ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato, ma non finiscono i benefit per Radio Blackout. Quindi sabato al Gabrio ci sarà una delle tante occasioni per sostenere invece in presenza Radio Blackout, anche ballando un po', che non fa mai male, quindi sabato al Gabrio. E per gli altri appuntamenti, diciamo, che possono interessarvi, come al solito c'è anche gancio.cisti.org, in cui potete trovare tutti questi appuntamenti. Noi siamo appunto in chiusura, quindi vi salutiamo con la nostra sigla in sottofondo, e se volete recuperare i vecchi podcast di Putagè lo potete fare per questa stagione dal sito di Radio Blackout, ma in generale anche su www.putagè.net. Ecco, è arrivato un messaggio su in chiusura: ciao Putagè, scatta il conto alla rovescia per la prossima puntata. Un abbraccio grande para todes.
Grazie Alex,
Alex,
uno dei nostri ascoltatori più affezionati. Rimanete sintonizzati su Radio Blackout alle 19 fino all'ultimo respiro, e noi vi diamo appuntamento appunto a febbraio.
Ciao.
Ciao.